chi viene al cinema.
Buongiorno, benvenute e benvenuti per chi ama il cinema. È uno degli eventi più importanti dell'anno. Da giovedì è in corso la 21esima edizione dello Zurich Film Festival, che ogni anno attira in città migliaia di spettatori e soprattutto tante star sul green carpet, il curioso e originale tappeto verde.
A ricevere il caratteristico Golden Eye Award saranno quest'anno Dakota Johnson, che ha aperto il festival con il suo ultimo film Splitsville, l'australiano Russell Crowe, i britannici Benedict Cumberbatch e Claire Foy, nonché l'attore brasiliano Wagner Moura. A Colin Farrell sarà conferito il Golden Icon Award, mentre Hildur Gudnadottir, non l'avrò pronunciato sicuramente nella maniera giusta, ma ci siamo capiti, riceverà il Career Achievement Award. Per finire, a chiudere il festival sarà domenica 5 ottobre James McAvoy con il suo primo lavoro da regista, California Skimming.
Un'edizione ricca quella di quest'anno, con 114 film presentati al pubblico, dei quali 23 sono opere prime, 28 quelli in concorso. Sono 21 le anteprime mondiali, 16 film svizzeri, dei quali 8 prodotti o coprodotti dalla SSR. Allo Zurich Film Festival abbiamo deciso di dedicare l'apertura di questa quarta puntata, e soprattutto è il direttore artistico Christian Jungen, alla sua sesta edizione alla guida del festival, il nostro ospite speciale. Come sempre, la domanda iniziale è relativa alla sua passione per il cinema. Quando e come è nata?
Quando avevo 16 anni ero al liceo, dovevo guadagnare un po' di soldi, mi sono candidata per diventare cassiere in una sala art house a Winterthur. Mi hanno dato questo lavoro e così ho potuto vedere tutti i film gratis e sono diventato cinefilo. In quegli anni ho divorato tutto, mi può chiedere ogni film degli anni 90 che era in sala, io l'ho visto.
Quest'anno sarà un'edizione speciale, particolare dello Zurich Film Festival. Per lei è la sesta come direttore artistico, ma è anche la prima con questo ruolo diverso. Ci spiega come è nata questa rivoluzione?
Sì, il festival apparteneva per 10 anni alla NZZ, che non voleva più averla perché pensava che è difficile avere sovvenzioni essendo una casa editrice liberale, e anche c'erano qualche difficoltà con i giornalisti che magari criticavano degli sponsor del festival, quindi hanno cercato qualcuno per comprarla. E alla fine abbiamo fatto un management buyout, cioè io e la nostra vice direttrice l'abbiamo comprata insieme a 3 investitori. Per noi è importante che continui nello stesso spirito come negli primi 20 anni, cioè che siamo degli avvocati per il settimo arte, che promuoviamo il cinema, che scopriamo dei nuovi talenti e che non si giri tutto solo intorno al tappeto.
Oltre a essere direttore e adesso comproprietario, Christian Jungen probabilmente anche la memoria storica dello Zurich Film Festival. Li ha visti tutti, i primi da giornalista. Io ricordo che all'inizio era un pochino scettico su un altro festival di cinema in Svizzera. Il tempo però ha dato ragione allo Zurich Film Festival. Come sono i rapporti con gli altri due grandi eventi, Locarno e Soletta, per dire?
Abbiamo un rapporto amichevole, Giona ed io ci vogliamo bene, ci scambiamo ogni tanto, ci mandiamo dei messaggini per augurare un buon inizio di festival. Sono stato a Locarno per 5 giorni, vado a Soletta, loro vengono da noi. Avere vari festival importanti significa che il cinema è importante in Svizzera e ci aiuta a tutti sul piano internazionale.
Anche a voi, come in tantissimi altri festival, sono arrivati oltre 3.000 film per poter essere ammessi alla selezione, che sono effettivamente tantissimi, sono sempre di più. Come mai questo fenomeno?
Ci vuole un cellulare per girare un film oggi, questa è la prima ragione. La seconda è che abbiamo delle regioni emergenti, per esempio il Middle East, ci sono arrivati tantissimi film dall'Arabia Saudita, anche dall'Asia ci vengono molti film e noi cerchiamo di vederli tutti, ma quelli di cui non sappiamo niente, abbiamo 2 studenti che devono vedere il film e fare un piccolo analisi, se tutti e 2 sono favorevoli, Il film arriva nella nostra commissione di programma, siamo cinque persone che guardano i film e decidiamo quali invitiamo e quali no.
Quindi il fatto che Zurigo abbia una selezione di poco più di 100 film è proprio una scelta di qualità?
È una scelta di qualità, noi vogliamo far vedere il migliore di tutto quello che abbiamo visto, non andiamo dietro star o tematiche, perché alla fine il pubblico non è scemo, vogliono vedere dei buoni film, ed è questo che ci ha permesso di crescere di anno in anno.
L'edizione del 2024, a proposito di crescita, è stata quella del record di pubblico e adesso bisogna consolidare. Programma alla mano, mi pare che la selezione sia eccellente per poter fare questo. Quali sono i vostri obiettivi, se ne avete?
L'obiettivo è che a Zurigo si vedano i film in autunno che sei mesi dopo vincono gli Oscar o i premi svizzeri, primo criterio quindi è la qualità, e se analizziamo i numeri quest'anno abbiamo 115 film, tra cui 40 prime mondiali o europee, abbiamo molto prime europee di grandi film americani quale Roofman o H is for Hawk o Christie. E ho notato, sono stato 4 volte a Los Angeles quest'anno, che abbiamo fatto un piccolo salto, un salto più grande del solito di come ci hanno accolti, e se ci danno le prime europee di grandi film americani, questo vuol dire che ci danno fiducia, perché pensano che possiamo gestire bene questi eventi importanti.
Essendo ormai consolidata come tappa importante nel percorso verso gli Oscar, con tante star che vengono a Zurigo con i loro film per quello, il festival deve ancora un pochino sgomitare fra San Sebastian e Londra. State pensando anche voi magari qualche spostamento di data, oppure il fatto che comunque ci siano già film e protagonisti in giro per l'Europa può essere anche un vantaggio?
Questo è sicuramente un vantaggio, e siccome abbiamo per 4 giorni le stesse date come San Sebastian, collaboriamo con loro, guardiamo insieme i film a Londra, ci scambiamo su che star può venire o no, perché ci possiamo anche dividere i costi. Secondo me ci sono i 5 grandi, Cannes, Venezia, Toronto, Sundance e Berlino, che hanno le prime più importanti, e tutti gli altri festival sono nella stessa league, e invece di lavorare contro, lavoriamo con chi è davanti a noi e dietro, cioè anche Londra. Anche bisogna considerare qual è l'obiettivo di un festival, non è di promuovere il festival, è di aiutare i film. Per uno spettatore che viene a Zurigo non fa differenza se il film 3 giorni prima fu presentato a San Sebastian, l'importante è che ci sia il regista e magari l'attrice per rispondere alle domande e fornire un po' di contesto che aiuta a meglio conoscere il cinema d'autore.
Che cosa manca? Oppure, o meglio, che cosa vorrebbe poter avere in più a disposizione per poter crescere ulteriormente come festival?
Il nostro limite sono le sale. Il Corso 1, la sala più grande di Svizzera, ha 720 posti. Poi abbiamo il Congress House che ha 1300, però se arrivano star come Russell Crowe o Colin Farrell potremmo vendere 5000 biglietti. Quindi per il futuro bisogna riflettere magari di avere un'infrastruttura temporanea, perché le sale ci limitano, e anche, e l'abbiamo visto al Festival di Berlino, se ci dovesse chiudere una sala sarebbe un pericolo per noi. Quindi l'infrastruttura è, diciamo, l'aspetto più preoccupante per il futuro.
Per fortuna lo Zurich Film Festival è fortemente radicato nella città e con la gente di Zurigo. Questa è una cosa importante. Zurigo ama tantissimo il suo festival.
Sì, Zurigo ama questo festival. L'anno scorso abbiamo venduto l'80% dei biglietti nel cantone, però il numero viene meno da anno in anno, perché ci viene più gente dalla Svizzera intera e anche dalla Germania del Sud o dalla Francia, e questo è lo sviluppo normale di questo festival, che sempre di più fa parlare anche oltre confine.
L'ultima domanda è questa: il comfort movie di Christian Jungen, il film coperta di Linus, quello dove ci si rifugia.
Mi piace sempre vedere Before Sunrise con Ethan Hawke e Shirley Delpy che cironzolano per Vienna e stanno discutendo su Dio e il futuro, ed è un film pieno di ottimismo, di gioventù, che quando sono un po' triste o preoccupato mi riaccende l'anima.
In omaggio alla scelta di Christian Jungen dalla colonna sonora di Before Sunrise, Prima dell'alba, film di Richard Linklater con Julie Delpy e Ethan Hawke, ci ascoltiamo Come Here di Kath Bloom.
E sono tre i film che sono usciti in sala in questa settimana. Il primo, che evochiamo con un frammento di trailer, è, a detta di molti addetti ai lavori, tra i quali anche Steven Spielberg e Francis Ford Coppola, un serissimo candidato all'Oscar e, soprattutto, un film carico di grande tensione narrativa lungo i suoi, non pochi, 162 minuti di durata.
È molto importante che tu tenga il detonatore deviato così, per non far esplodere accidentalmente la carica.
Fermarti. Devi creare uno show. Proclamo la rivoluzione. Il messaggio è chiaro.
Sono Bob Ferguson. Ero nel French 75. E io non riesco a ricordare. Lo giuro sulla vita della mia unica figlia. La risposta alla sua domanda.
Forse avresti dovuto studiare meglio il testo sulla rivoluzione.
Devo trovare mia figlia.
Allora richiamaci quando saprai l'orario.
È una battaglia dopo l'altra il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. È la storia di un rivoluzionario sul viale del tramonto che trascorre la sua vita in isolamento tra droghe e paranoia continua. Una delle poche costanti è sua figlia Willa, indipendente e vivace. Quando il suo acerrimo nemico ricompare improvvisamente dopo 16 anni e la ragazza scompare, Bob si mette disperatamente alla sua ricerca. Padre e figlia dovranno affrontare le conseguenze delle azioni compiute da Bob in passato. Il film è ispirato al romanzo di Thomas Pynchon, Vineland.
È invece un appassionante documentario ambientato nel mondo dell'arte, ma soprattutto del commercio di arte, il secondo film di oggi. Anche qui lo introduciamo con un momento dal trailer.
El slipper es el sueño de todos los anticuarios. Le llaman slipper porque es el cuadro que está esperando que le despierten.
Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos.
No puedo decir lo que es.
Me sembra lui.
They will be shocked.
Estáis saliendo en todas las noticias del mundo.
Lecce Homo, atribuito al Caravaggio,
que estuvo a punto de subastarse por 1.500 euros.
Everybody was here in Madrid like hyenas.
I made a first offer for 3 million.
Entre 4 e 5 milioni.
10 milioni di euro.
Si intitola Il Caravaggio Perduto di Alvaro Longoria e la narrazione prende le mosse da una casa ordinaria di Madrid, dove il dipinto Ecce Homo, da anni appeso in soggiorno, entra nell'orbita dell'interesse di collezionisti e commercianti d'arte. Potrebbe essere un Caravaggio smarrito? Come cambierebbe in questo caso la vita di chi lo ha posseduto fino a quel momento? Ecco che così prendono il via un viaggio tra città europee e italiane e viene anche analizzata l'eccezionale lascito artistico di Michelangelo Merisi e il racconto del restauro e della vicenda del citato dipinto. In parallelo, anche attraverso il contributo di esperti e specialisti del mercato dell'arte, si accendono i riflettori sul fenomeno delle opere d'arte di valore a lungo sottovalutate o nascoste. Questo, in sintesi, il nucleo narrativo de Il Caravaggio Perduto.
E solo una citazione per il terzo film in sala, che dopo 5 stagioni di successo porta al cinema una serie TV in tecnica mista, animazione e immagini reali. Si chiama La casa delle bambole di Gabby, il film è un lavoro di Ryan Crigo con Leila Lockhart Craner, Kristen Wiig e Gloria Estefan, che ha per protagonista proprio Gabby, una bambina di 11 anni che con i suoi amici gatti vive favolose avventure all'interno della casa delle bambole nella quale riesce ad entrare rimpicciolendosi. Tutto bene finché la famigerata casa delle bambole finisce in mani estranee.
Indovina chi viene al cinema.
Abbiamo aperto questa puntata di Indovina chi viene al cinema parlando dello Zurich Film Festival, che si può seguire anche su Play Swiss, che proprio in occasione di questa nuova edizione ha pubblicato una collezione speciale di film che hanno iniziato il proprio percorso proprio al Festival sulla Limmat. Si tratta di 13 titoli presentati nelle edizioni precedenti, tra cui 4 recentissimi, e 1027, Eileen Gray and the House by the Sea, Im Schatten der Träume del 24, Stealing Giants e Jour de Fête. Im Schatten der Träume di Martin Witz è la storia di una grande amicizia tra Bruno Balz e Michael Jeri. Per 5 decenni il più celebre duo di musica per film e canzoni ha plasmato la cultura popolare di lingua tedesca, dai ruggenti anni 20 al glamour del cinema e alla prigionia da parte della Gestapo, fino ai nuovi inizi e agli sfarzosi anni 60. Le loro canzoni risuonano ancora oggi.
Stealing Giants è un documentario di Carl Amman e Lorin Merz che svela lo sconvolgente commercio illegale di elefanti vivi che vengono contrabbandati dal Laos alla Cina e agli Emirati Arabi Uniti. L'attivista per i diritti degli animali Carl Amman e il regista Lorin Merz svelano le profondità oscure di un mondo in cui corruzione e profitto trionfano sulla protezione degli animali selvatici.
Jour de Fête, infine, ci porta a San Pietroburgo, una città da sogno, scenario in cui Zhu sogna una vita migliore. Dina sogna di prendere il potere, Anna Fiedorovna sogna la pensione e Nikita sogna di fare affari. Le feste nazionali, che siano un sogno popolare o uno strumento di potere, scandiscono il calendario. Passa un anno e la morsa autoritaria del Cremlino sembra stringersi sulla società russa, una tragicommedia sulla Russia contemporanea ed eterna.
Passiamo alla televisione. Su RSI La 2, lunedì 29 settembre alle 21.55, è possibile recuperare il bel documentario di Susanna Fanzun, I Giacometti. La Val Bregaglia, con il suo clima rigido, ha dato i natali ad una intera dinastia di artisti, i Giacometti appunto. Alberto, noto per le sue iconiche e slanciate sculture, ha cambiato il mondo dell'arte. Suo padre, prima di lui, era stato uno dei primi impressionisti. Come mai questa valle montana ha generato così tanta arte? La regista Susanna Fanzun segue le orme della famiglia, il lavoro del padre, il ruolo della madre e i figli talentuosi.
Dalla televisione ritorniamo alla radio e a Rete 2 perché domani, nella puntata di Charlot, si parlerà della passione per il cinema e di come questa, dagli anni 70 in poi, si sia alimentata grazie alle rassegne e alle retrospettive promosse dai circoli del cinema e dai cineforum. Ospite di Charlot sarà Michele Dell'Ambrogio, vincitore del premio Cinema Ticino alla 78esima edizione del Locarno Film Festival, e Michele Dell'Ambrogio condividerà la sua esperienza personale appunto con tutti gli ascoltatori, esperienza legata al circolo del cinema di Bellinzona. A ribadire il valore di questo riconoscimento e l'importanza dei cineforum ci sarà anche Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival di Locarno.
Indovina chi viene al cinema.
Il 27 ottobre del 1952, 73 anni fa giusti, nasceva Roberto Benigni, premio Oscar come miglior attore per La vita è bella. A lui dedichiamo la nostra consueta citazione finale, questa: se uno non corre qualche rischio per un'idea, o non vale niente l'idea, o non vale niente lui.
Grazie Alessandro per questa citazione, una perla del grande attore, regista e comico toscano. Noi vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana.
Da Moira Bubola
e da Alessandro Bertoglio, come sempre, buon cinema.